Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Cari amiche e cari amici che mi ascoltate, vi do il buongiorno. Siamo giunti alla 59esima puntata. Heautontimorumenos, punitore di se stesso, di Terenzio, parte seconda. Abbiamo visto la volta precedente che nel Heautontimorumenos, come anche nei precedenti a Delfoe, il poeta Terenzio tragga il soggetto dalle commedie di Menandro e non sembri discostarsi molto dai canoni dell'Anea, vale a dire della commedia nuova, di carattere borghese. Giovani innamorati ma privi di autonomia economica, vecchi padri ricchi e avari che contrastano le aspirazioni dei figli, servi astuti e intraprendenti che prendono l'iniziativa schierandosi dalla parte dei giovani, bambini creduti perduti, ma dei quali poi si ritrovano le origini genuine. Ed è proprio questo loro riconoscimento a portare alla felice conclusione l'intera vicenda scenica, con la vittoria finale dei giovani innamorati che convolano a giuste nozze. Tuttavia, si deve precisare subito che, a differenza di Menandro, Terenzio sorprende per l'attenzione che presta alla psicologia dei suoi personaggi, affrancandoli dal cliché buffonesco imposto loro dal tradizionale genere comico. Con il suo infallibile tocco di humanitas, egli attribuisce ad ogni personaggio, vuolsi vecchio o giovane, libero o schiavo, matrona o cortigiana, la sua dimensione schiettamente umana, servendosi di un linguaggio elegante e raffinato, proprio del circolo letterario filo-ellenico degli Scipioni di cui egli faceva parte. Ci siamo soffermati la volta scorsa sul personaggio di Clitifone, figlio di Cremete, e su quello della sua amante, la cortigiana Bacchide, leggendo i loro rispettivi monologhi. Inoltre abbiamo conosciuto meglio il personaggio della matrona Sostrata attraverso il dialogo che ella intreccia con il marito Cremete a proposito del riconoscimento della figlia. Oggi conosceremo da vicino il titolare della commedia, il punitore di se stesso, cioè il vecchio Menedemo, che incontra Cremete, suo coetaneo e vicino di casa. Il primo, Menedemo, è padre di Clinia, il giovane che per amore di Antifila, la fanciulla creduta di ignote origini e allevata da una vecchia di Corinto, come anche per i continui rimbrotti del vecchio genitore, aveva abbandonato la casa paterna per recarsi in Asia in cerca di fortuna. Il secondo invece, cioè Cremete, oltre ad essere il padre di Clitifone, dopo che ne è avvenuto il riconoscimento, lo è anche della bella Antifila. Vedremo come le sorti dei due si rovesciano. Prima era Menedemo nei guai, causa il figlio innamorato e spendaccione, e Cremete, il saggio Cremete, gli snocciolava consigli su consigli. Ora, ad essere nei guai, è proprio il saggio Cremete, che viene a scoprire come stanno veramente le cose. Cioè che suo figlio Clitifone ha per amante una cortigiana, pronta a dilapidarne i beni, in men che non si dica. No, questo poi no. Cremete saprà come difendere il patrimonio di famiglia dall'ingordigia di una vile meretrice. Ora che ha riconosciuto la figlia, ora che ha un'erede legittima, intesterà tutto a lei. E che Clitifone d'ora in poi si rivolga alla sorella per il pasto, per un vestito e un tetto sotto cui ripararsi. Oh, Cremete, mi stupisci, tu che capisci così bene tutte le altre cose. Ma quel tuo Siro, com'è riuscito a far recitare bene anche tuo figlio? Nessuno potrebbe mai sospettare che la ragazza è l'amante di Clinia. E cosa faceva mio figlio? Lasciamo stare i baci, gli abbracci, tutte cosettine. E più di così? Cosa fingevano di fare? Ben altro. E cioè? Sta a sentire. Dietro casa mia, in fondo, c'è una stanza. Ci hanno portato un letto e ci hanno messo sopra delle coperte. E poi? Clitifone si è fiondato là, in men che non si dica. Da solo? Da solo. Oh, ma no. Bacchide però poi l'ha subito raggiunto. Da sola? Da sola. Oh, sono rovinato. Una volta entrati, hanno chiuso la porta a chiave. E Clinia, tuo figlio, ha visto tutto? Ma come no? Stava lì con me? Allora, Bacchide è l'amante di mio figlio. Me ne demo, è la fine. Ma perché? Le mie sostanze si esauriranno in 10 giorni. Ma per quale ragione? Che male c'è se aiuta un amico? Ma di piuttosto un'amica! Ma non è detto. Hai dei dubbi? E chi è di così larghe vedute da lasciare che l'amante sotto i suoi occhi venga? Ma perché no? Volevano darla da bere a me? Ma mi prendi in giro, eh? Beh, hai ragione. Oh, e pensare che mi hanno dato 1000 indizi. Se non fossi così cretino, avrei aperto gli occhi. Ne ho viste di cotte e di crude nella mia vita. Che disgraziato sono. Ma se campo abbastanza, non la passano mica liscia. Sì, perché io... Ma cerca di controllarti. Non ti vedi? Il mio esempio non ti basta? Sono fuori di me dalla rabbia. Me ne demo, caro. E proprio tu lo dici. Ma non ti vergogni. Dai consigli agli altri. Fai il saggio fuori di casa. E poi non sei in grado di aiutare te stesso. E cosa dovrei fare? Ma quello che secondo te io non facevo abbastanza. Fai in modo che tuo figlio ti senta un vero padre, che abbia il coraggio di confidarsi, si rivolga sempre a te, chieda a te. Così non dovrà cercare aiuto altrove e non se ne andrà via di casa. Ma vada dove vuole, piuttosto che stare qui a ridurre sul lastrico il padre con i suoi stravizi. Perché se io continuo a far fronte alle sue spese, me ne demo mio, io a zappare la terra devo andarci sul serio. Quanti rospi dovrai ingoiare, Cremete mio, in questa faccenda. se non stai attento. Fa pure il duro, ma alla fine sarai costretto a perdonare e nemmeno riceverai la gratitudine. Oh, tu non sai quanto sto male. Fa come vuoi. E cosa rispondi alla richiesta che mio figlio sposi tua figlia? Sempre che tu non abbia altri progetti. Ma no, genero e parenti vanno bene. Per la dote, cosa devo dire a mio figlio? Perché te ne stai così zitto? La dote, dici? Sì. Ah, Cremete, non preoccuparti se è modesta. Non è la dote che ci interessa. 2 talenti credo che siano adeguati alle mie possibilità. Però, se vuoi salvare me, mio figlio e il mio patrimonio, devi dire che ho dato in dote alla figlia tutto ciò che possiedo. Ma cosa ti frulla in testa? Tu devi solo far finta di stupirti e andare a chiedere a lui perché lo faccio. Ma davvero? Io non capisco perché lo fai. Non capisci? Finora è vissuto nel lusso e nei piaceri. Adesso voglio mettere un freno a questi eccessi e costringerlo a non sapere più che pesci pigliare. Che strana idea. Non insistere. Lascia che io faccia a modo mio. D'accordo. Se è così che vuoi, certo. E sia. Adesso tuo figlio si prepari a far venire la sposa. E al mio darò una bella lavata di capo, come si fa coi figli. Eccolo che arriva. Perché ce l'hai con me, Clitifone? Quello che ho fatto, l'ho fatto per il tuo bene, per rimediare alla tua stupidità. Ho visto che perdevi la testa e pensavi solo a goderti il presente senza pensare al futuro. Perciò ho preso questa decisione perché tu non finissi in miseria e non dilapidassi i nostri beni. E poiché per colpa tua non potevo lasciarteli, anche se tu per primo ne avevi diritto, sono passato al parente più stretto. Gli ho ceduto e affidato tutto quanto. Così avrai una difesa contro la tua stoltezza, Clitifone. Un pasto, un vestito, un tetto per ripararti. Te li darà tua sorella. Oh, non è meglio così? Se no, tu eri l'erede e Bacchide la padrona. Siro, che ha assistito a questo dialogo, si mette le mani nei capelli. Che disastro, che casino ho combinato senza rendermene conto. E Clitifone, voglio morire! E Cremete, per piacere,
Impara prima cosa significa vivere. Quando lo saprai, se la vita non ti piacerà, allora decidi pure di morire.
A questo punto, il servo Siro, che è stato l'astuto architetto di tutte queste manovre clandestine a favore del dissoluto padroncino Clitifone e alle spalle dell'ignaro padrone Cremete, deve riconoscere il proprio fallimento, ma non si perde d'animo. Anzi, escogita lì su due piedi un'ennesima marioleria per salvare in extremis il giovane diseredato.
Senti, Clitifone, le cose stanno così. Io credo che tu non sia loro figlio.
Cosa ti salta in mente, Siro? Sei matto?
No. Ti spiego il mio pensiero, poi giudica tu. Finché eri l'unico figlio ed essi non avevano un altro più forte. Un altro più forte vincolo di affetto. Ti coccolavano, ti riempivano di doni. Ora che hanno trovato la figlia, quella vera, hanno trovato anche un pretesto per cacciarti di casa.
Ma adesso cosa faccio, Siro?
Di loro che hai questo sospetto. Gioca a carte scoperte.
Se non è vero, si commuoveranno subito.
Se è vero,
saprai almeno chi è tuo padre.
L'idea di Siro risulterà vincente. Tutto si accomoderà. Sostrata, la madre, si commuoverà fino alle lacrime e giurerà di essere sua madre.
Ma povera me, ma come hai potuto avere un dubbio simile, figlio mio? Che tu possa sopravvivere a me e a lui, com'è vero che sei mio figlio? Ed ora innanzi, se mi vuoi bene, non far mai più discorsi del genere.
Con Cremete sarà un po' più dura. Riconoscerà il figlio, ma non lo perdonerà.
Balordo, fannulone, imbroglione, sprecone, puttaniere, rovina della casa. Neppure se tu fossi nato dalla mia testa, come Minerva da Giove, sopporterei di essere disonorato dai tuoi stravizi. Condurre qui, a casa mia, con l'inganno, sotto i miei occhi, una... Non voglio neanche pronunciare la parola, chi? E io dovrei permettere che la mia roba vada nelle mani di quella lì? No!
Ci vorranno le suppliche e della moglie Sostrata e del vicino di casa Menedemo e del figlio stesso Clitifone a smuoverlo dal proposito di diseredarlo.
Ma ad una condizione. Voglio che tu prenda moglie oggi subito.
Clitifone rimarrà perplesso, ma poi acconsentirà. Conoscendo una serie di ragazze nubili e carine, non gli sarà difficile sceglierne una adatta a lui. Per esempio, la figlia di Arconide, ecco, quella sì che gli andrebbe bene. Così la commedia si concluderà con doppie nozze. Clinia figlio di Menedemo, sposerà Antifila, la ritrovata figlia di Cremete. E Clitifone, figlio di Cremete, rispedita in città a Bacchide con tutto il suo dispendioso seguito, sposerà la figlia di Arconide. E il servo Siro verrà perdonato e riassunto al servizio del vecchio padrone Cremete. E Menedemo, il punitore di se stesso, sarà ricompensato negli affetti e godrà della stima di tutti. Inizialmente, nello stendere il programma di queste ultime 12 trasmissioni, avevo previsto di dedicare a Geotonti Morumenos 3 puntate, se non che qualcosa di imprevisto mi ha fatto cambiare rotta. Mi trovavo con i miei alunni in visita didattica qui vicino, sotto lo stesso tetto, alla biblioteca del seminario. Una visita interessantissima che raccomanderei a tutti. Ad un certo punto, quando ci sono stati presentati codici di antica edizione, come il grande libro dei Salmi con copertine di legno rivestite di cuoio borchiato e pagine di pergamena, stampato nella seconda metà del 400, e la Bibbia slovena, tradotta nel 1584 da Juri Dalmatin, la nostra attenzione è stata attratta da un volumetto di piccole dimensioni, tascabile, con pagine sottili e lettere minute. Si trattava di una edizione dell'Andria di Terenzio, stampata a Venezia nel 1530. Devo dire che quel libricino di proporzioni così insolite e recante un titolo sconosciuto ha acceso la curiosità dei miei alunni. Volevano sapere che cosa fosse questa Andria e chi Terenzio. Ragione per cui ho deciso di accorciare Geotonti Morumenos e di dedicare la 60ª puntata appunto ad Andria. Con ciò vi do l'appuntamento per la prossima settimana e vi ringrazio per l'ascolto.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.